Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Yemen, gli Houthi conquistano Al-Moh e si dirigono verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Si teme un'impennata del prezzo del petrolio. Stati Uniti, alla convention repubblicana, Trump promette $5,000 ad ogni adulto americano se vinciamo le elezioni di midterm. Australia, il Parlamento del Victoria boccia la legge sul lavoro da casa, il Premier Carroll accusa la coalition. E infine sport, calcio, Champions League, esordio da sogno per il Como, la Roma strappa un pari sul Bosforo. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo venerdì 11 settembre del 2026, che apriamo dallo Yemen, perché i ribelli Houthi hanno assunto il controllo della strategica città portuale di Al-Moh sul Mar Rosso e stanno avanzando verso lo stretto di Bab el-Mandeb, lo ha riferito una fonte militare yemenita. Sempre secondo la stessa fonte, oltre a Moh, gli Houthi hanno conquistato anche l'isola di Zuqar a sud del Mar Rosso dopo attacchi missilistici e un assalto terrestre condotto con l'ausilio di imbarcazioni che trasportavano combattenti. Questa mossa conferisce ai ribelli yemeniti un maggior potere di controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden, e costituisce una via di comunicazione fondamentale per il commercio globale e l'approvvigionamento energetico. La televisione gestita dagli Houthi ha diffuso proprio un filmato che mostrerebbe i combattenti all'interno del porto di Al-Moh. La località è stata verificata da fonti indipendenti, mentre non è stata confermata la data del filmato. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto le forze ribelli entrare in città al grido di morte all'America, morte a Israele. E di Iran e petrolio ha parlato anche il presidente Donald Trump durante la convention repubblicana in programma in questi giorni a Dallas in Texas. Trump ha detto di aspettarsi che l'Iran abbandoni le operazioni belliche dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti e ha ammesso che è improbabile che i prezzi del petrolio e della benzina negli Stati Uniti scendano prima di allora. Per Trump, Teheran è disposta a tutto pur di influenzare le elezioni, perché vuol fare entrare in carica un gruppo di persone deboli che la lasci in pace e le consenta di dotarsi di armi nucleari. Per quanto riguarda il petrolio, Trump ha detto che ci vorrà del tempo prima che il prezzo scenda, ma ha detto se vinciamo le elezioni l'Iran abbandonerà la guerra e quindi il prezzo del greggio crollerà. E proprio sul tema elezioni di midterm, Donald Trump ha promesso di dare a ogni cittadino americano adulto $5,000 in caso di vittoria repubblicana, precisando che l'unica condizione è che il denaro venga speso negli Stati Uniti.
Only I can make this promise to you, and here is my promise: if the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
La proposta, definita dal presidente il dividendo Trump, potrebbe costare alle casse statunitensi oltre 1,000 miliardi di dollari, ossia il 3,5% circa del prodotto interno lordo statunitense, e non è ancora chiaro come verrebbe finanziata né se richiederebbe l'approvazione del Congresso. Restiamo in tema di Medio Oriente, perché Israele, l'esercito israeliano, ha reso noto di aver distrutto un'importante rete di tunnel di Hezbollah sotto la cresta strategica di Ali Taher nel Libano meridionale. L'esercito ha diffuso alcune immagini delle esplosioni. L'affermazione però non è ancora stata verificata da fonti indipendenti, anche se il portavoce militare israeliano Effi Defrin ha dichiarato che i tunnel fungessero da centro di comando.
This network was built over two decades with the funding and the direction of the Iranian terror regime. The infrastructure that was destroyed served as a central compound and formed the nerve center of the Badriunit in the area.
I leader israeliani hanno reso noto che le truppe rimarranno in quella che Israele definisce la propria zona di sicurezza nel Libano meridionale. Nel frattempo, lo United States Geological Survey ha segnalato una scossa di magnitudo 4.1 nella zona, proprio dopo che la televisione libanese aveva riferito che Israele aveva provocato una massiccia esplosione sulla cresta di Ali al-Taher nella regione di Nabatieh, causando scosse e un forte boato. E a proposito di Israele, ma per quanto riguarda i territori occupati dall'esercito israeliano in Cisgiordania, si è pronunciato Anthony Albanese. Il primo ministro australiano ha difeso la decisione del suo governo di non unirsi a Regno Unito, a Francia e a Canada nel vietare l'importazione di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Albanese ha invece ribadito l'impegno di Canberra a favore di una soluzione a due stati e ha suggerito che il suo governo adotterà sanzioni mirate piuttosto che un divieto generale di importazione.
We do have concerns about the implementation of a blanket ban and unintended consequences for Palestinians and groups that should not be targeted. We'll continue to work with our partners to protect the prospect for a two-state solution. As we continue to call on Israel to immediately address illegal settlements and settler violence, which are undermining the two-state solution.
Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono considerati illegali secondo il diritto internazionale. Restiamo in Australia perché ha parlato Kevin Rudd, ex primo ministro e ambasciatore negli Stati Uniti. Rudd ha dichiarato che l'Australia non è più lucky country, il paese fortunato, bensì un paese compiacente. Rudd ha affermato che, presso il National Press Club di Canberra, nel suo discorso di ieri, ha affermato che gli australiani hanno la responsabilità collettiva di tramandare ai propri figli una nazione che rimanga tra i paesi di primo piano, ma che rischia di non riuscirci. Rudd ha sottolineato la necessità di un cambiamento nella mentalità nazionale per passare dall'accettare le condizioni imposte dal resto del mondo a definire autonomamente i nostri termini di impegno, un cambiamento che potrebbe portarci, ha detto Rudd, a trasformarci da quella che ha definito una filiale a diventare, tra le altre cose, la capitale finanziaria dell'Indo-Pacifico. Rudd ha concluso che sebbene l'Australia disponga delle competenze e del talento necessari per affrontare le sfide di un mondo in evoluzione che sta rapidamente abbracciando l'intelligenza artificiale, teme che manchi agli australiani l'immaginazione.
It's my duty to report that the deep systemic forces now being unleashed across the world and now washing across our shores no longer afford us that luxury. We are now on borrowed time. I still hear Australians consoling themselves with the view that we punch above our weight. The truth is, it's a long, long time since we did. And in fact, I doubt that that was ever really the case.
Parliamo adesso di social media. La Coalition ha condannato la proposta di legge del governo albanese sul Digital Duty of Care, affermando che non sosterrà il disegno di legge nella sua forma attuale. La normativa consentirebbe agli utenti australiani nei social media di disattivare gli algoritmi e di tornare a una sequenza lineare che mostri solo i post degli account che seguono. Il disegno di legge propone inoltre restrizioni su determinati tipi di contenuti, in particolare quelli che potrebbero causare gravi danni ai minorenni. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha dichiarato che il suo partito teme che questa legge possa intensificare la censura politica.
This bill is unacceptable in its current form, because the reality is it's providing a blank check for political censorship to the minister, to the government, and that is not acceptable to the coalition in its current form.
E veniamo in Victoria. Il tentativo del governo statale di introdurre per la prima volta in Australia il diritto legale per i dipendenti di lavorare da casa è stato mandato all'aria alla vigilia delle elezioni statali. Il premier dello Stato, Ben Carroll, aveva promesso che il diritto al lavoro da casa sarebbe stato approvato, mentre il ministro ombra per le pari opportunità, James Newbury, aveva affermato che l'opposizione avrebbe sostenuto gli emendamenti del governo e non si sarebbe opposta al disegno di legge. Tuttavia, al momento della votazione in Senato, la coalition e i deputati indipendenti si sono alleati per rinviare il disegno di legge a un'inchiesta parlamentare, bloccandone di fatto l'approvazione. La mozione promossa dal deputato Jeff Bowman del partito Shooters, Fishers and Farmers è stata approvata con 18 voti a favore e 17 contrari. In una conferenza stampa tenuta all'esterno del Parlamento, il Premier Carroll ha accusato direttamente il Partito Liberale per aver negato ai cittadini del Victoria il diritto di lavorare da casa.
After pretending to support our work from home laws all the way along, the Liberal Party have teamed up with the One Nation Party and voted our work from home laws down. If you needed any more proof that the Liberal Party and One Nation, that Jess Wilson and Warren Pickering are working together, look at what they've done to Victorian families this evening. They have voted down the right to work from home.
E chiudiamo con una notizia che riguarda la comunità aborigena, avvisando che questa notizia contiene il nome di una persona aborigena ormai deceduta. Tony Mundine, uomo di etnia Bundjalung e leggenda della box, è stato sepolto nella piccola comunità del New South Wales settentrionale, dove ebbe inizio la sua straordinaria storia. Il grande campione sportivo, all'età di 75 anni, è stato salutato dalla famiglia e dai suoi cari a Balgill nella giornata di ieri, dopo una cerimonia commemorativa tenutasi a Redfern la scorsa settimana. Mundine ha combattuto 96 volte nel corso della sua carriera, vincendo 80 incontri, e nel 1986 venne insignito della medaglia dell'Ordine dell'Australia per la sua dedizione e il suo impegno a favore della box e dei giovani aborigeni. Suo nipote, Jade Mundine Atkins, è stato tra coloro che hanno reso omaggio all'eredità e alla personalità di questa icona della box durante la cerimonia.
His name meant a lot in Australian boxing and his achievements will always be remembered. But to me, he wasn't just a boxer or a champion. He was my pop. I'll always remember the person behind the gloves, the stories, the memories, the moments we shared, and the way he made our family feel.
Mercato dei cambi, dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato per 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport Champions League, trionfa il Como nel suo primo incontro della sua storia in Champions League, in un Senigallia esaurito in ogni ordine di posto. I lariani dominano i tedeschi dell'Ipsia e vincono per 4-1, 2-0 al termine del primo tempo per effetto dei gol di Baturina e Duvikas. Diao chiude di fatto la contesa 3-0, riapre parzialmente la gara Maximovic per poi chiuderla al 90esimo il Como con Perrone, mentre la Roma pareggia in Turchia per 1-1, era passata in vantaggio 1-0 grazie a gol di Cristante sul campo del Fenerbahce, pareggio di Brown nel secondo tempo. Chiudiamo con le previsioni del tempo: sole Adelaide 21 gradi, nuvoloso a Melbourne 16 gradi, sole a Hobart 18 gradi, nuvole a Canberra e Sydney 21 gradi in entrambi i casi, nuvole anche a Brisbane 22 gradi, 28 gradi con pioggia a Cairns, 34 gradi e sole a Darwin, sole a Perth, 23 gradi la massima.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.